Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, la Presidente del Senato Casellati contro il Governo, incomprensibile che non ci siano ancora le regole per le festività. Dal punto di vista sanitario intanto Rezza spiega c'è stata un'inversione di tendenza, l'RT ha smesso di scendere, occorre ancora prudenza, Governo riunito stasera. Le indagini sul crollo del Ponte Morandi verso una svolta, la Procura di Genova ipotizza il disastro non più colposo ma doloso a carico dei vertici di Autostrade. Hanno lasciato la Libia, sono in viaggio da Bengasi verso Mazara del Vallo. I pescatori italiani raccontano la loro odissea. Abbiamo cambiato 4 volte prigione. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Allora, in attesa delle decisioni del governo sul periodo delle festività, arriva un attacco dalla Presidente del Senato all'esecutivo per il ritardo con cui vengono prese le decisioni per appunto affrontare questo periodo delle festività. Nel frattempo però dal Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza arrivano precisazioni importanti dal punto di vista dell'andamento dell'epidemia in Italia. C'è stata, ha detto Rezza questa mattina, un'inversione di tendenza, l'RT ha smesso di scendere e non è una buona notizia. Partiamo da qua.
C'è la tendenza a un'inversione in atto, l'RT tende a non scendere più e in questo momento dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale. Questo è un rischio da scongiurare, così Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo. L'Italia partirà come il resto d'Europa il 27 dicembre, puntando con decisione, scelta non condivisa da tutti i paesi, e sul personale e ospiti delle residenze per anziani, per poi procedere con i fragili e le categorie a rischio. Si parte dai sanitari, spiega Rezza, per tentare di rendere Covid-free l'ambiente ospedaliero. Per ora non è previsto l'inserimento dei bimbi nella campagna vaccinale, chiarisce, perché non ci sono sperimentazioni sui bambini, sono meno suscettibili al SARS-CoV-2 e più raramente hanno sintomi e malattie gravi. Infine, sottolinea Rezza, perché non sono stati identificati come popolazione che sostiene la trasmissione dell'infezione nella comunità. Escluse in questa fase anche le donne in gravidanza, per le quali in Gran Bretagna il vaccino anti-Covid è controindicato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E come dicevamo, il governo lavora a 2 ipotesi per il periodo delle feste: la zona rossa nei giorni di festa, oppure in una ipotesi più drastica ancora, lo stop agli spostamenti in tutto il periodo da Natale a Befana. Nuovo vertice oggi e poi in serata il Consiglio dei Ministri.
Lungo vertice stamattina tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi la videoconferenza con le regioni e alle 18 il Consiglio dei Ministri. Dopo giorni di incertezza dovrebbe arrivare in serata il nuovo decreto con le restrizioni di Natale. La Presidente del Senato Casellati poco fa alla stampa parlamentare.
È incomprensibile che gli italiani non sappiano ad oggi come comportarsi.
L'Italia sarà zona rossa per almeno 8 giorni, dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio, con ristoranti e negozi non essenziali chiusi e divieto di uscire di casa, salvo lavoro, salute o necessità, ma con una probabile mini deroga per consentire riunioni tra familiari di primo e secondo grado, aggiungendo al massimo 2 persone al nucleo convivente, forse anche con spostamenti tra piccoli comuni. Ma l'ala più prudente del governo, i ministri Speranza, Boccia e Franceschini, insiste per estendere le restrizioni fino al 6 gennaio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E per tutto questo periodo che comincia con questo fine settimana si annunciano però sicuramente controlli rafforzati da parte della polizia, delle forze dell'ordine sulle strade, ma anche nelle stazioni, negli aeroporti.
Da lunedì sarà vietato spostarsi tra le regioni e sono tanti dunque gli italiani che si metteranno in viaggio nelle prossime ore per raggiungere le seconde case o i parenti. Tutto esaurito quasi da giorni sui treni verso il sud e per evitare assembramenti la polizia ferroviaria e i carabinieri presenti nelle stazioni cercheranno di veicolare il flusso dei passeggeri su percorsi dedicati. anche se al momento non si registrano particolari problemi. Controlli anche negli aeroporti, dove si temono le file ai check-in. La maggior parte degli italiani però partirà in auto. Controlli sono stati predisposti dalla polizia stradale su strade e autostrade, con posti di blocco negli autogrill in entrata e in uscita dalle città. Nessun problema se a viaggiare è un nucleo familiare convivente, ma se così non fosse, in auto non potranno salire più di due persone con la mascherina indossata. Sono previste multe salate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto oggi in aula anche il voto sul decreto ristori, mentre il governo pone la fiducia anche sull'altra questione, quella della riforma dei decreti sicurezza. La facciamo il punto anche su questo con Teresa Trillò, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Io inizierei però con il faccia a faccia di Renzi e Conte, quindi dopo l'incontro di ieri fatto per fare il punto sulla tenuta della maggioranza. Oggi Renzi, in un'intervista al Corsera, dice che la palla è nelle mani di Giuseppe Conte. Se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene, osserva Renzi. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo. Sul tavolo, ricordiamo, c'è il recovery fund e la gestione del piano, con la task force proposta dal governo e contestata da Italia Viva. Ma critiche sulla task force sono arrivate oggi anche dalla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che nel consueto incontro che precede il Natale con la stampa ha detto: non credo che nessuna cabina di regia o nessun gruppo di esperti possa sostituirsi alle decisioni del Parlamento. Alla Camera intanto il governo ha incassato la fiducia sul decreto ristori e nel pomeriggio ci sarà il voto finale sul provvedimento, che diventerà così legge. E sempre nel pomeriggio in Senato è atteso un altro voto di fiducia, questa volta sul decreto sicurezza. E la decisione del governo di porre la fiducia ieri ha scatenato le proteste della Lega a Palazzo Madama. Il decreto sicurezza, ricordiamo, modifica infatti il provvedimento sull'immigrazione approvato dal primo governo Conte con Salvini, ministro dell'Interno. E da Roma per ora è tutto.
Grazie Teresa Trillò. Adesso andiamo all'estero, cominciamo con l'Austria, rimaniamo all'interno della pagina sull'emergenza Covid, perché per frenare la pandemia, che anche qui ha avuto un'inversione di tendenza, il paese va verso il terzo lockdown totale.
Un nuovo lockdown, il terzo dopo Natale, è quanto sta mettendo in cantiere l'Austria, che potrebbe rimanere chiusa addirittura fino al 18 gennaio. Governo centrale e Länder si confronteranno nelle prossime ore. Con ogni probabilità chiuderanno negozi ed esercizi pubblici e ci sarà un coprifuoco di 24 ore al giorno. Salterebbe quindi anche la riapertura degli impianti sciistici, prevista il 24 dicembre. La decisione di Vienna arriva dopo nuovi numeri record di vittime. La tensione è alta anche in Germania, dopo che i casi giornalieri sono balzati oltre quota 33.000 con oltre 800 decessi, numeri che cominciano drammaticamente a somigliare a quelli italiani e decisamente inusuali per un paese che finora aveva contenuto le perdite di vite umane. La Bild-Zeitung accusa: in nessun posto, come nelle case di cura per anziani, muoiono così tanti pazienti per o col Covid-19. Il ministro della salute tedesco Spahn avverte: la vaccinazione del primo gruppo a rischio, medici e anziani, potrebbe richiedere fino a 2 mesi per essere completata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Resta ancora poco tempo, ma la possibilità di un accordo c'è ancora. Così il capo negoziatore per l'Europa, Michel Barnier, al Parlamento europeo oggi, a proposito delle ultime ore di trattativa con la Gran Bretagna per trovare un accordo sulla Brexit. È il momento della verità, ha detto Barnier. Il cammino è molto stretto, ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Torniamo in Italia con la cronaca e con i possibili sviluppi nell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, causando la morte di 43 persone. La procura adesso starebbe ipotizzando il reato di disastro doloso.
Per la tragedia del ponte Morandi, nella quale il 14 agosto 2018 morirono 43 persone, la procura di Genova ipotizza un'accusa più grave: crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, articolo 434 del codice penale. Lo si apprende dall'ordinanza con la quale il tribunale del riesame ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza contestati all'ex AD di Autostrade Castellucci e ad altri due ex manager della concessionaria coinvolti nell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti a rischio crollo. In particolare particolare, scrivono i giudici, l'ipotesi del reato doloso starebbe nel fatto che gli allora vertici di ASPI erano consapevoli della situazione di grave pericolo in cui versava il viadotto, ma per risparmiare sulle manutenzioni non avevano disposto gli interventi necessari e quindi, allo scopo di nascondere la verità agli organi di vigilanza del ministero, avrebbero falsificato i report sullo stato dell'infrastruttura. Al momento, nel filone principale dell'inchiesta, sono 71 gli indagati, oltre alle due società coinvolte. Le altre accuse contestate sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omicidio colposo plurimo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
È stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Trapani e dal personale della direzione investigativa antimafia con l'accusa di associazione mafiosa Giuseppe Costa, uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo. Costa aveva già scontato 10 anni di reclusione per il sequestro e l'uccisione del figlio 12enne del pentito Mario Santo. Gli investigatori hanno perquisito la sua abitazione in località Custonaci, dove lo stesso aveva realizzato in muratura la cella che era servita per tenere segregato il bambino, poi barbaramente ucciso da Giovanni Brusca. Sono in viaggio verso l'Italia finalmente i 18 pescatori di Mazara del Vallo.
È stata dura e abbiamo avuto paura di non farcela, racconta così il capitano della Medinea Piero Marrone via radio.
Siamo un po' stringati, abbiamo bisogno di tornare a casa, di vedere i nostri familiari, perché siamo stanchi.
Sono i frammenti della storia dei 18 pescatori che domenica saranno di nuovo a casa dopo 108 giorni di prigionia nelle mani delle autorità libiche. Hanno pianto solo quando sono saliti sui loro pescherecci, racconta Marco Marrone, armatore del Medinea, che è stato il primo a parlare con loro via radio.
Ho vissuto questi 108 giorni non troppo bene, hanno fatto 4 carceri diversi. L'ultimo è stato più pesante perché era una stanza di 4 metri quadrati al buio e per 30 giorni sono stati in questa stanzetta di 4 metri quadrati e non sapevo nemmeno che cosa mangiavano.
Ieri il Presidente del Consiglio, Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio sono andati in volo a Bengasi, nella roccaforte del generale Haftar, dove da inizio settembre si trovano gli equipaggi dei due pescherecci, 18 persone tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Non è la prima volta che pescherecci italiani vengono fermati dalla Libia, in una fascia che le autorità libiche rivendicano da anni come propria zona economica esclusiva. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break. Effetto Giorno tornerà tra poco con tutte le altre notizie. Nella puntata di oggi, tra l'altro, parleremo della strana storia del farmaco a base di monoclonali, un farmaco molto promettente, anche se in fase di sperimentazione, che però, pur essendo prodotto in Italia non viene utilizzato, ma attualmente viene esportato negli Stati Uniti, in Germania. Cercheremo di capire perché questo sta accadendo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, la Presidente del Senato Casellati contro il Governo, è incomprensibile che non ci siano ancora le regole per le festività. Dal punto di vista sanitario intanto Rezza spiega che c'è stata un'inversione di tendenza, l'RT ha smesso di scendere, occorre ancora prudenza, Governo riunito stasera. Le indagini sul crollo del Ponte Morandi verso una svolta, la Procura di Genova ipotizza il disastro doloso a carico dei vertici di Autostrade. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora ripartiamo parlando di della situazione, diciamo, in generale dal punto di vista dell'andamento dell'epidemia nel nostro paese, perché le dichiarazioni del direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza poco fa non sono buone notizie. C'è stata un'inversione di tendenza, ha detto Rezza, l'RT che aveva cominciato a scendere, cioè l'indice di contagiosità che deve stare sotto 1, è sotto 1 ma non scende più, si è stabilizzato, il che non è una buona notizia. A proposito poi anche della possibilità di far ripartire comunque le scuole a partire da gennaio, ipotesi che adesso può sembrare complicata proprio per le notizie che abbiamo appena raccontato, Rezza però ha confermato: verificheremo se sarà possibile. La stessa ministra dell'istruzione Azzolina anche ieri ha detto faremo di tutto per farla ripartire, ammettendo implicitamente, insomma, in qualche modo, che non è sicuro che la scuola riparta. Scuola che dai primi di novembre, scuole superiori e in alcuni casi anche medie, non sono più in presenza, quindi da molto tempo. Ne parliamo con Rossella Sonnino, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Roma. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che è stata questa scuola al centro di uno studio fatto insieme all'Associazione Italiana di Pediatria, uno studio importante perché dà una prospettiva, no? Un messaggio anche positivo, perché è uno studio nel quale si evidenzia che le scuole, almeno quelle testate, sono luoghi abbastanza sicuri. Sonnino, però prima voglio leggervi che cosa dice oggi sul Corriere della Sera il coordinatore del CTS Miozzo, perché fa delle affermazioni a questo punto molto impegnative, molto pesanti. Dice intanto Miozzo, che è il coordinatore del comitato tecnico scientifico, che è quello che sta prendendo in qualche modo, che ha preso in mano la situazione in questi mesi da subito, non prende decisioni perché le prende il governo, ma orienta molto le decisioni. Noi del CTS abbiamo sempre avuto delle perplessità sugli effetti dell'allontanamento prolungato da scuola per i ragazzi, rischiamo di far crescere una generazione di ragazzi fragili e depressi. Cioè sta dicendo che il CTS non è sostanzialmente in linea con la decisione di tenere chiusa la scuola. Più avanti dice ancora: è incomprensibile che non si faccia un'apertura a macchia di leopardo, cioè garantendo la scuola in presenza dove la situazione è migliore per i trasporti, perché magari in quella regione ci sono meno casi di Covid, perché magari in quella provincia non ci sono stati casi focolai nelle scuole. È una follia, dice ancora Miozzo, chiudere le scuole e tenere aperti bar e ristoranti. Sono scelte di una classe dirigente miope. Io non so più dopo questo che cos'altro aspettarci, che cos'altro deve ancora accadere perché il governo in qualche modo spieghi in base a quali pareri scientifici sono tenute chiuse le scuole in Italia, a differenza per esempio di quello che accade in tutta Europa. Professoressa, parliamo però adesso in positivo di questo studio, no? Poi magari le chiedo anche un commento su questa vicenda più in generale. Lo studio che vi ha coinvolto, che tipo di studio è stato e quali sono i risultati importanti?
Ma, allora, diciamo subito che come scuola, e non solo, perché comunque la scuola lavora, ma lavora all'interno di una comunità e quindi si avvale anche, come dire, della collaborazione e dell'incontro costante con le famiglie e con i professori, con tutto il personale interno. Ci siamo adoperati, impegnati tantissimo per riaprire la scuola, perché abbiamo creduto veramente nella scuola in presenza e abbiamo voluto essere anche, come dire, all'altezza di poterla lasciare aperta. E sì, la prima cosa che abbiamo pensato era trovare l'opportunità di poter sottoporre tutto il personale della scuola e ovviamente anche gli alunni soprattutto a dei test sia sierologici che salivari con cadenza mensile, per poter poi verificare e fare prevenzione costante sull'andamento della diffusione ovviamente del virus all'interno della nostra scuola, creare una sorta proprio di prevenzione primaria su questa problematica. E abbiamo incontrato questa grande opportunità con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, con la Società Italiana di Pediatria e con varie associazioni, compreso l'Istituto di Ortofonologia, che cura anche questa parte più psicologica della ripresa e del tornare a scuola. E quindi insieme abbiamo progettato di poter fare proprio questa rilevazione costante, questo screening su tutto il personale della scuola e i bambini.
Ecco, ci dice quali sono anche un po' le conclusioni dal punto di vista, non dico medico, perché lei naturalmente non è un medico.
No, da un punto di vista medico no, ma però, sicuramente da un punto di vista...
Sì, anticipo soltanto che il presidente della Società Italiana di Pediatria, Villani, ha presentato questo studio. Quindi stiamo parlando di uno studio che ha una validazione, un valore anche dal punto di vista medico e scientifico in diretta difesa della salute dei bambini, ma non solo, perché questo studio ha riguardato anche il personale scolastico. Quali conclusioni sono state raggiunte?
Allora, le conclusioni che sono state raggiunte, che peraltro venivano anche pubblicate, perlomeno sulla nostra scuola, noi abbiamo avuto la partecipazione di massa sia del personale della scuola, docenti e personale di segreteria, collaboratori scolastici, ma anche di tutti i nostri bambini, cioè i genitori hanno avuto fiducia in questa rilevazione. Casi specifici, cluster all'interno del nostro istituto non ci sono stati.
Cioè, quando diciamo cluster intendiamo il fatto che ci sia un caso di coronavirus che ne contagia un altro, si crea un piccolo focolaio. Questo
perfetto.
Non è accaduto. Ci sono stati casi, pochi, in percentuali, ma non clusters.
Sì, no, nessuno. I casi più che altro poi erano casi familiari, per cui i genitori erano contagiati e magari il bambino risultava poi positivo. E abbiamo avuto dei casi, ma proprio sporadici, un caso in un personale che noi ce ne siamo accorti ovviamente in tempo, asintomatico, e quindi per fortuna siamo riusciti a controllare, perché soprattutto il problema, sì, è stato sugli asintomatici. Certo. Quindi noi abbiamo avuto due casi per l'esattezza, uno in un insegnante di sostegno e uno in un altro professore, asintomatici, ma che abbiamo messo subito in isolamento cautelativo, e quindi poi loro hanno aspettato che ovviamente finisse il periodo di quarantena.
Senta, professoressa, lei che risposta si è data alla domanda perché nel nostro paese, risposte ne sono state date tante, tutte orientate alla prudenza, e ci mancherebbe. Per quanto mi riguarda, io sono sempre, sposato alla linea della prudenza, non sono mai stato un minimizzatore di questa epidemia, mai, assolutamente. E non è la malattia degli anziani, è la malattia di tutti. Però perché, nonostante questa, che l'ultima evidenza scientifica che arriva, nonostante che ci rassicura su come si vive nelle scuole italiane, nonostante negli altri paesi europei le scuole siano sempre in presenza, sempre state più o meno, tranne momenti particolari, in presenza, perché invece in Italia si faccia fatica ad uscire da questa situazione?
Dunque, certo, la realtà è... Aspetti un attimo, mi scusi. Sì, no, dicevo questo, la realtà, sì, effettivamente è abbastanza complessa, nel senso, io credo che forse bisognava fare un po' quello che abbiamo fatto noi, cioè le scuole dovevano essere monitorate costantemente, non basta aprire le scuole, ma dobbiamo tenere anche l'opportunità ovviamente di sapere quello che circola nelle scuole. È chiaro che aprire la scuola senza poter controllare le varie situazioni,
sì,
questo
però
rende...
quello che accadrà, professoressa, è che se non, adesso la normativa copre, perché il DPCM copre la riapertura fino al 75%,
certo,
della presenza anche nelle superiori, poi in assenza di questa normativa, come è stato fino ad ora, voi non avreste potuto aprire, anche se avete avuto l'opportunità di fare questo monitoraggio, cioè non c'è possibilità di scegliere di avanzare, bisogna ancorarsi verso il basso, questo è quello che è accaduto fino ad ora.
Questo purtroppo sì, io sono una dirigente di un istituto comprensivo, per cui ovviamente la scuola primaria è in presenza e lottiamo per tenerla in presenza, però in molte regioni anche le scuole secondarie di primo grado, quella meglio conosciuta come scuola media, e comunque non sono andate in alcune zone rosse, già la seconda media e la terza media non andavano a scuola in presenza, e molte altre scuole anche di Roma, pur in fascia gialla, hanno avuto grosse difficoltà, perché purtroppo molti ragazzini si sono contagiati e quindi ovviamente hanno dovuto poi mettere in quarantena le classi, e quindi comunque sono andati in didattica a distanza. Il problema è che se non c'è un monitoraggio costante della diffusione del virus all'interno delle scuole, poi diventa difficile tenerle, chiaro, aperte. Quindi questo progetto secondo me dà un'indicazione: apriamo le scuole e monitoriamo quello che accade dentro, facciamo i test al personale, ai ragazzi, e diamogli l'opportunità di poter frequentare, perché questa è un'opportunità importante per tenerle aperte veramente le scuole.
Grazie, sì, professoressa Sannino, grazie per essere stata con noi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Roma, dove questi test si sono fatti. Però io condivido quello che dice oggi Miozzo sul Corriere della Sera: non possiamo obbligare tutti a tenere le scuole chiuse, anche in quelle province, in quelle regioni, in quelle zone dove le scuole sono controllate, monitorate, dove sono sicure. Diamo la possibilità a questi studenti di andarci a scuola. Staremo a vedere. Adesso invece apriamo una finestra sulla giornata internazionale dei migranti. Medici Senza Frontiere in questa giornata particolare lancia un allarme sulla situazione particolare di Lesbo. Al campo di Lesbo, dove sapete c'è stato un grande incendio, si è cercato di ricostruire una ospitalità per le oltre 10.000 persone che sono presenti sull'isola. Una bambina di 3 anni è stata trovata priva di sensi, sanguinante, in un bagno. Il sospetto è sia stata vittima di violenza sessuale. Questo è l'ultimo scenario drammatico che arriva da questo punto di vista. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Andrea Contenta di Medici Senza Frontiere, proprio da Lesbo.
Si tratta di una bambina di 3 anni che era all'interno del nuovo campo di Lesbos che si chiama Karatepe. È sicuramente un caso esemplificativo di altri casi che MSF ha già riportato in delle condizioni estremamente preoccupanti che si ritrovano all'interno di questo tipo di campi, che sono appunto gli hotspot sulle isole greche. È un campo di tende per circa 10.000 persone. Al momento ce ne sono circa 7.000 e 2.500 sono bambini. Continuano a vivere in delle condizioni che sono disumane.
A Samos la situazione è altrettanto disastrosa. So che nel campo ci sono anche problemi con i ratti, i serpenti, e queste persone vivono in questa situazione.
Sì, il campo che è stato costruito per 650 persone, al momento ce ne sono 3.500, una tendopoli in cui le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose.
E allora, alle 13:28 minuti andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, vi ricordo, per commentare le notizie di oggi, 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Verso un Natale blindato la decisione del governo stasera, Casellati contro l'esecutivo, incomprensibile il ritardo. C'è stata un'inversione, l'RT ha smesso di scendere, così il direttore di prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, che aggiunge occorre ancora molta prudenza. Le indagini sul crollo del Ponte Morandi verso una svolta, la Procura di Genova ipotizza il disastro doloso a carico dei vertici di Autostrade. La storia del farmaco monoclonale prodotto in Italia e esportato negli Stati Uniti e in Germania, perché il nostro paese non lo ha autorizzato? Ne parliamo tra poco con il professor Massimo Clementi. Trece e 33 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, non ci sono aggiornamenti, non ci sono neanche messaggi al 349-238-6666 per ora, quindi andiamo con il punto del vice direttore del Sole 24 Ore, che oggi è dedicato ad un anniversario.
Il punto di Alberto Orioli.
Oggi sono 10 anni che non abbiamo più Tommaso Padoa-Schioppa, economista con master all'MIT, banchiere centrale, altissimo funzionario dell'Unione Europea e tra i più attivi animatori della nascita dell'euro, nonché presidente della Consob, ministro dell'economia del governo Prodi e primo italiano nel board della neonata BCE. Ma soprattutto un pensatore globale con un'ingente retroterra di esperienze, letture, studi, sempre coltivati con disciplina quasi monastica. Una di quelle figure di uomo delle istituzioni tanto solide, austere e competenti quanto visionarie, che fanno impallidire la vanagloria infantile e narcisista della politica di oggi. È stato fin dagli anni 70 l'architetto della moneta unica europea, anche quando era difficile solo pensarla, e non smise mai di evitare quella che lui chiamava la veduta corta, tanto che si spinse a immaginare un mondo con una sola valuta, il globus, una sorta di euro mondiale. Un episodio la dice lunga su chi fosse TPS, come lo chiamavano i suoi amici e colleghi. Alla prima riunione del board della BCE i convenuti erano seduti nel grande tavolo semicircolare, ciascuno con il proprio cavaliere con scritto il nome e il paese di provenienza. Padoa-Schioppa esordì chiedendo di rimuoverli quei cavalieri e di riscriverli soltanto con il nome. A questo tavolo siamo solo europei, la nazionalità non esiste.
Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Riprendiamo la storia di un farmaco di cui abbiamo già parlato, i cosiddetti monoclonali, quei farmaci che nascono dalla clonazione degli anticorpi sviluppati nei pazienti guariti dal Covid, clonati in fiale. Sono tra quelli in corso di studio e di approvazione più promettenti. Vi abbiamo raccontato di come l'Italia ci abbia investito 380 milioni di euro del governo investiti nel progetto che fa capo alla Fondazione Toscana Life Sciences, un ente no profit di Siena, in collaborazione con lo Spallanzani diretto dal professor Rappuoli. Non vi abbiamo però raccontato di come in un altro stabilimento italiano si producano già dei farmaci analoghi. È lo stabilimento italiano della multinazionale americana Eli Lilly, che ha a Firenze la sua sede europea principale. Questi farmaci, che sono in fase più avanzata rispetto a quelli di cui parlavamo prima italiani, vengono esportati negli Stati Uniti, in Canada e adesso la notizia di questi giorni anche in Germania. Trattandosi di farmaci in fase di sperimentazione, possono essere autorizzati solo in uso d'emergenza, come ha fatto l'authority americana, quella canadese e quella tedesca, appunto. Farmaci molto efficaci, in grado, hanno curato anche Trump, tanto per dirne una, in 2 o 3 giorni di far abbassare i sintomi del Covid. Costano molto, 1000 euro a trattamento, ma pensiamo a quanto costa, 850 euro al giorno, il ricovero di un paziente ammalato di Covid. Perché l'Italia, dove vengono prodotti, e nonostante la multinazionale ci abbia proposto di fare la sperimentazione e commercializzazione proprio nel nostro paese, non ha ancora autorizzato questi farmaci? Ne parliamo con Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia del San Raffaele. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Senta, lei aveva detto qualche giorno fa: abbiamo delle pallottole specifiche contro questo virus, possono salvare migliaia di pazienti, evitare contagi, ma decidiamo di non spararle. È una cosa che non si spiega, aveva detto così qualche giorno fa. Clementi, nel frattempo lei ha capito perché questo accade?
Dunque, nel mio laboratorio seguiamo da tanti anni corpi monoclonali nei confronti dei virus, perché abbiamo sviluppato un'esperienza specifica, non nei confronti del Covid, ma nei confronti di altre infezioni virali, soprattutto persistenti. E per questo eravamo abbastanza interessati, almeno dal punto di vista culturale, a seguire che cosa avveniva in questo ambito per l'infezione da SARS-CoV-2, perché conosciamo l'argomento, volevamo in qualche modo vedere se potevamo anche dare un nostro contributo. E siamo rimasti sorpresi nel momento in cui è arrivata da una multinazionale, la prima che ha avuto un farmaco approvato ancorché per uso emergenziale, la Eli Lilly, che ha proposto di eseguire la sperimentazione clinica nel nostro paese, offrendo 10.000 dosi per trattare, e questa sembrerebbe che sia stata rifiutata dall'Italia. Io poi non so quali sono stati i motivi, e si è fatta sotto la Germania, che ha un ambito regolamentario totalmente identico al nostro, perché anche la Germania è gestita per l'approvazione dei farmaci dall'EMA e poi ha la sua ovviamente la sua agenzia nazionale. Però questa cosa mi ha sorpreso molto, e mi ha sorpreso molto il fatto che a un certo punto ho cominciato a sentire dai colleghi americani che usano questo farmaco da oltre 4 settimane e che avevano dei risultati eccellenti. In pratica, quello che mi dicono è che noi trattiamo i soggetti con gli anticorpi monoclonali, li mandiamo a casa dicendo: fatevi vivi se succede qualche cosa, avete qualche sintomo, e non torna nessuno perché stanno tutti bene e non si ricoverano. 70% di riduzione dei ricoveri, che non è poco.
No, non è poco, assolutamente. Anzi, però, per quanto riguarda il perché in Italia appunto non si utilizzano, il Fatto Quotidiano dà una spiegazione giornalistica, scrive di un possibile conflitto di interessi, professor Clementi, tra i vertici dell'AIFA, Agenzia del Farmaco Italiana, e il CTS, che vorrebbero evitare la concorrenza di questo prodotto, concorrenza con l'altro prodotto, quello sviluppato dall'Italia, su cui ha investito il governo e l'istituto Spallanzani. Sarebbe un'accusa abbastanza grave. È possibile, secondo lei? Cosa ne pensa?
Il Fatto Quotidiano ha svolto un'indagine, non avrà avuto le sue fonti di informazione, io non le conosco e non riuscirei neanche a capire perché non utilizzare un primo farmaco anche nel momento in cui ce ne fosse alle viste un secondo, che poi potrebbe essere meglio e quindi avere anche avuto la possibilità di confrontarli, ma dire no a prescindere mi pare, per cui stento un po' a crederlo, non conosco in retroscena, non sono in grado di dare un giudizio.
Sì, questa del conflitto di interessi è effettivamente un'ipotesi giornalistica al momento, però resta insomma il fatto che in Italia questi farmaci non sono autorizzati. Qualcuno però dovrà spiegarlo, forse.
Ma vede, questi anticorpi monoclonali sono al tempo stesso dei farmaci, cioè possono essere utilizzati come antivirali veri e propri perché impediscono al virus di entrare all'interno delle cellule che devono infettare, ma anche degli elementi di profilassi, per cui potrebbero essere somministrati per impedire l'infezione. Noi sappiamo che ci sono dei soggetti, ad esempio abbiamo visto anche con i vaccini Pfizer, che hanno delle allergie importanti e che non possono essere vaccinati, o è meglio che non siano vaccinati, oppure dei soggetti che non rispondono in maniera efficiente alla vaccinazione. Il 5% delle persone vaccinate non risponde in maniera efficiente alla vaccinazione, non sono molte, ma capiterà. Ebbene, queste persone possono essere protette, probabilmente, attraverso la somministrazione di un anticorpo monoclonale. Questo mi sembrerebbe molto importante, anche se è per una sottopopolazione dei possibili pazienti, ma insomma, mi pare molto utile.
Grazie professor Massimo Clementi, grazie per essere stato con noi. Insomma, effettivamente ricordiamoci, la prossima volta che sentiremo parlare dei farmaci monoclonali prodotti dall'Italia, prodotto italiano, che sono in arrivo nei prossimi mesi, ricordiamoci, chiediamoci perché questi altri farmaci monoclonali che sono più avanzati, che sono già prodotti in Italia, non vengono utilizzati in Italia. Potrebbero affiancarsi gli uni agli altri. Adesso invece con Carlo. Ciao Carlo Genta.
Eccoci.
Eccomi qua. Apriamo una finestra verso il pomeriggio sportivo e soprattutto verso questo weekend. Ieri c'è stata la chiusura del turno intrasettimanale, si rigioca.
E certo, si rigioca nel weekend e poi si rigiocherà un infrasettimanale giusto per arrivare belli stanchi a Natale. Ma comunque, ieri la Roma si è confermata vincitrice della tappa di mezza settimana insieme all'Inter, delle squadre di testa, con l'Inter l'unica ad aver vinto. C'è il Milan che si tiene il suo punticino di vantaggio sull'Inter e nel weekend tutte e due alle 15 Inter Spezia e Sassuolo Milan sono due partite chiave, così come sarà importante domani sera 20:45 rivedere la Juventus che ha convinto pochissimo con l'Atalanta nell'infrasettimanale e quindi questo è il piano partita per i prossimi giorni, un campionato estremamente avvincente, ma oggi ne parleremo come in tutti i campionati europei. Ci sono le grandi squadre, dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain, che inseguono, per non parlare di Barcellona e Real Madrid, che inseguono altri outsider, altri competitors. Quindi è tutto molto incerto, di conseguenza molto molto divertente.
Molto bello, sì. Molto divertente. Grazie Carlo.
Ciao Alessio.
A dopo. Noi ci fermiamo, piccolo break. Poi come sempre Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.